questo punto ci sono due problemi che meritano di essere approfonditi. Il primo riguarda l'evoluzione delle interfacce. L'interfaccia bidimensionale utilizzata dai sistemi operativi grafici e dalla maggior parte dei programmi attuali è davvero l'unica strada percorribile? Sembra proprio di no. La realtà virtuale apre in questo campo possibilità nuove e per molti versi rivoluzionarie. Il secondo problema invece è quello di capire che cosa significhi effettivamente il termine cyberspazio e cosa comporti il processo di costruzione di un cyberspazio, di uno spazio virtuale che a differenza di quello personale, casalingo, costituito dall'interfaccia di un sistema operativo grafico, consenta l'interazione indiretta di più utenti, magari fisicamente molto lontani tra di loro. Naturalmente si tratta di due problemi strettamente collegati. Cominciamo con la realtà virtuale. L'espressione realtà virtuale ha posto due termini che sono reale e virtuale che sembrano opposti. Abbiamo a che fare con quello che in retorica si chiama un ossimoro, ovvero il matrimonio impossibile tra due concetti inconciliabili. In genere gli ossimori hanno la funzione di stupire ed esprimono un significato soprattutto metaforico. Ma in questo caso in realtà non è così. La realtà virtuale è un campo di ricerca specifico e concreto che negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo immenso. Insomma, se ci si perdona il gioco di parole, la realtà virtuale è qualcosa di assolutamente reale. Ma di che cosa si tratta esattamente?
La realtà virtuale in termini semplici significa questo: è un programma per permettere a un utente qualsiasi di avere l'impressione di stare in un ambiente, quindi di poterlo osservare, percorrere, eccetera, senza che questo ambiente esista. Ma l'impressione deve essere il più reale possibile, cioè deve essere il più vicina possibile alla realtà. Come si ottiene questo? Si ottiene modellando l'ambiente in un computer, quindi con i modi che conosciamo della computer grafica, modellandolo esattamente in tre dimensioni, preciso. Dopodiché interviene il programma di realtà virtuale. Il programma di realtà virtuale consiste in questo. Consiste nel permettere di prendere un punto di vista interno all'ambiente e di cambiarlo istantaneamente, di aggiornarlo istantaneamente. Con questo programma io posso far sentire l'utente immerso nell'ambiente, perché se l'utente si muove, sposta lo sguardo, eccetera, il computer gli rimanda istantaneamente la vista dell'ambiente corrispondente a questa sua nuova posizione. Perché si possa fare questo, però, voi capite che bisogna che il computer in qualche modo sia in grado di generare la vista di questo ambiente in un tempo molto molto breve. Se io mi sposto, la vista deve essere quella nuova. Il tempo tecnicamente richiesto è come quello del cinema, è la stessa effetto, la stessa impressione, e cioè è meno di un quindicesimo di secondo. Se dispongo di un computer grafico che è capace quindi di ricostruire il modello in meno di un quindicesimo di secondo, ho le condizioni per la realtà virtuale. Poi la realtà virtuale è fatta anche di mezzi per trasmettere l'idea di essere dentro, mezzi che noi chiamiamo più o meno immersivi, e questi li avete visti familiarmente, possono essere il casco, possono essere un paio di occhialoni, eccetera, cioè tutti i sistemi per far sentire la scena più vicina al nostro sguardo. Ma il cuore della realtà virtuale è questa capacità di aggiornare il disegno grafico molto molto rapidamente.
Realtà virtuale, ambiente spaziale simulato, creato e gestito dinamicamente dal computer, con il quale l'utente può interagire attraverso apposite interfacce, ricavandone l'illusione di un movimento e di una immersione spaziale effettiva. Tale illusione è prodotta dalla capacità del programma di adattare rapidamente i punti di vista e le geometrie all'interno dell'ambiente simulato ai movimenti e alle azioni dell'utente, producendo un'esperienza sensoriale il più possibile vicina a quella che l'utente stesso incontrerebbe se l'ambiente simulato fosse invece reale.
Ci sono due settori che probabilmente hanno contribuito più di altri agli sviluppi nell'area della realtà virtuale. Uno è quello delle applicazioni militari. Ora spesso chi si occupa di informatica tende a non parlare o parlare solo incidentalmente del settore militare. Si tratta quasi di una rimozione, comprensibile ma per certi versi anche rischiosa. Occorre infatti avere chiaro che soprattutto in America molti dei finanziamenti vengono proprio dalle ricerche militari. A che cosa serve la realtà virtuale in ambito militare? Beh, la maggior parte dei sistemi di difesa e di offesa è ormai guidata dai computer. E i computer che si occupano, per esempio, della guida di un aereo oppure della guida di un missile, hanno bisogno di rappresentare in maniera simbolica lo spazio in cui l'aereo o il missile si muovono. E con questa rappresentazione, depurata da tutti gli elementi accidentali, per così dire ottimizzata, che si troveranno a dover interagire i tecnici che programmano la traiettoria del missile, oppure i piloti che stanno guidando in quel momento l'aereo. È chiaro che in questi casi uno spazio piatto, bidimensionale, non può bastare. Ecco allora che diventa centrale il problema della rappresentazione grafica, controllata dal computer e continuamente aggiornata, in uno spazio tridimensionale, uno spazio popolato di oggetti con i quali i programmi, ma anche gli operatori, possono interagire. Un altro campo importante per gli sviluppi più recenti della realtà virtuale è quello dei giochi. La simulazione della realtà, la capacità di dare l'illusione di trovarsi effettivamente in una situazione reale, sono elementi essenziali di moltissimi giochi. Ed è chiaro che se riusciamo a creare attorno al giocatore un mondo convincente, un mondo coerente, il suo coinvolgimento sarà molto maggiore. E chiunque di voi abbia mai usato un videogioco, quindi immagino tutti o quasi tutti, si renderà facilmente conto che un gioco tridimensionale è in molti casi molto più coinvolgente di un gioco bidimensionale. Arrivati a questo punto c'è un dato sul quale vale la pena soffermarsi. La maggior parte dei videogiochi tridimensionali è violenta, di combattimento. Sono applicazioni militari, spesso videogiochi, fra virgolette, cattivi. In realtà, in altre parole, almeno alcuni dei mondi virtuali che noi costruiamo sono tutt'altro che rassicuranti. Però occorre rendersi conto che nel caso dei giochi queste scelte non sono neutrali. Nel caso della realtà virtuale abbiamo in un certo senso la possibilità di costruire dei mondi su misura, li fabbrichiamo noi, siamo quindi noi a scegliere quali mondi costruire e perché li costruiamo. L'aggressività fa sicuramente parte della nostra natura e i giochi hanno spesso la funzione di fornire proprio uno sfogo all'aggressività, soprattutto quella dei più giovani. Quindi non vogliamo fare del falso moralismo, del facile moralismo sui giochi di guerra, che sono spesso coinvolgenti, sono fra l'altro tecnicamente molto ben fatti. Però possiamo chiederci, nel nostro nuovo mestiere di costruttore di mondi, davvero non sappiamo fare di meglio? Per fortuna, della realtà virtuale esistono anche numerose applicazioni molto più tranquillizzanti. Non sono solo i piloti di aerei militari a trovarsi sempre più spesso alle prese con voli e velivoli simulati. Soprattutto in addestramento, anche i piloti civili fanno ormai ampio uso di queste tecnologie. La realtà virtuale si è rivelata preziosa anche in medicina. La possibilità di disporre di modelli tridimensionali di organi permette, per esempio, di simulare l'effetto di determinate operazioni. In alcuni casi addirittura di svolgerla a distanza. L'architettura è naturalmente un altro dei campi in cui queste tecnologie si rivelano molto utili. Progettazione di edifici e di ambienti, ricostruzione di situazioni urbanistiche del passato, sperimentazione dell'effetto di determinate scelte di restauro oppure di intervento, sono tutti casi in cui la realtà virtuale può rivoluzionare l'attività dell'architetto, dell'urbanista, di chi si occupa della gestione e della valorizzazione dei beni culturali. In campo educativo e nella ricerca scientifica, tecniche di realtà virtuale ci permettono di interagire, per esempio, con modelli di molecole, oppure di simulare degli esperimenti che sarebbe troppo complicato o magari troppo costoso realizzare nella vita reale. In molte situazioni estreme, ad esempio nell'esplorazione spaziale, utilizziamo poi dei robot. Anche in questo caso, per guidarli e per programmarne il comportamento, possiamo ricorrere a un ambiente virtuale, un ambiente capace di simulare gli aspetti essenziali di quello reale nel quale il robot si dovrà poi muovere.
La tecnologia della realtà virtuale costituisce nel suo complesso un nuovo tipo di interfaccia uomo-computer. A sua volta, un sistema di realtà virtuale è composto da un insieme di strumenti speciali che ora consentiranno ad Ugo di interagire con i mondi sintetici generati dal computer. Naturalmente in alcuni casi anche un semplice monitor può costituire un'interfaccia con ambienti tridimensionali, ma solo gli strumenti di interfaccia specifici per la realtà virtuale riescono a dare la sensazione di immergersi completamente nello spazio sintetico. In un certo senso, la differenza tra un vero sistema di realtà virtuale e una normale interfaccia uomo computer è come guardare l'ambiente esterno da una finestra oppure uscire per fare una passeggiata. Per ottenere un vero e proprio effetto immersione, bisogna coinvolgere nell'interazione tutti i sensi eliminare qualsiasi sensazione esterna rispetto a ciò che si sta percependo e rendere l'interazione con l'ambiente virtuale simile a quella col mondo reale. Ad esempio, se giro la testa verso destra, il sistema deve reagire in modo che io percepisca nel mio campo di vivo gli oggetti che sono alla mia destra. E se prendo in mano qualche cosa, devo percepire la consistenza dell'oggetto e lo sforzo richiesto per sollevarlo. Per il momento le tecnologie impiegate nella creazione dei sistemi per la realtà virtuale sono ancora lontane dall'offrire prestazioni soddisfacenti. Ma vediamo più in dettaglio questi strumenti. I sensi che usiamo di più per percepire il mondo che ci circonda senza dubbio la vista. Ed infatti la ricerca nel campo della realtà virtuale ha dedicato il massimo degli sforzi allo sviluppo di interfacce adeguate per questo senso. Molti dispositivi sono stati sviluppati con lo scopo di ottenere un effetto di immersione visiva in un ambiente virtuale. I più diffusi ed efficaci sono i cosiddetti head-mounted display, i display montati sul capo, che hanno la caratteristica forma di caschi. La funzione principale di questi dispositivi è quella di mostrare agli occhi dell'utente un ambiente tridimensionale. Per ottenere questo risultato vengono utilizzati due piccoli schermi a cristalli liquidi, posti immediatamente davanti agli occhi. Maggiore la dimensione degli schermi, quindi il campo visivo che essi riescono a coprire, e migliore sarà la sensazione di immersione di uso. Normalmente i caschi svolgono anche l'importante funzione di catturare i movimenti del capo e di inviare i relativi dati al computer, che li utilizza per modificare la scena in tempo reale. Infilato il casco, Ugo si ritrova proiettato nel mondo virtuale ed è in grado di esplorarlo muovendo la testa nelle varie direzioni. Se la vista è decisiva per la nostra percezione dello spazio, anche il tatto è molto importante. Negli ambienti di realtà virtuale, lo strumento più diffuso per le interazioni tattili è il guanto, che, come il casco, ha sia un sistema di input che di output. Come strumento di input, il guanto permette a Google di interagire con gli oggetti che popolano il mondo virtuale, di toccarli e di spostarli. Nei sistemi di realtà virtuale più semplice, il guanto consente anche di muoversi nello spazio virtuale. In alcune applicazioni della realtà virtuale, specialmente nel settore dei giochi e della simulazione di volo, al posto del guanto si utilizzano dispositivi di input come joystick o leve meccaniche, molto note a chi frequenta le sale giochi. Come strumento di output, il guanto ha la funzione di dare la sensazione di consistenza e di resistenza esercitata dagli oggetti che manipola. In questo caso i risultati raggiunti sono molto meno soddisfacenti. Infatti la sensazione di contatto con un oggetto è il prodotto di complicatissimi sistemi che coinvolgono sia sotto le terminazioni nervose della nostra pelle, che gli sforzi e i movimenti del corpo e dei suoi muscoli. Siamo ancora ben lontani dalla capacità di realizzare tutte ed altri meccanismi che siano in grado di restituirci la ricchezza della nostra interazione con la realtà. Infine, tra gli strumenti per la realtà virtuale non dobbiamo dimenticare quelli che riguardano il senso dell'udito. I suoni del nostro ambiente, in modo simile alle immagini, hanno la caratteristica di essere tridimensionali. Il nostro sistema auditivo è in grado di percepire la direzione di provenienza del suono e unito al movimento del corpo la distanza dalla fonte sonora. In questo settore la ricerca si è molto con più ritardo, ma presto recuperato il distacco, visto che le applicazioni del suono digitale sono state immediate. Ad esempio, le produzioni cinematografiche più recenti si avvalgono di sistemi di registrazione audio a più canali. Nelle sale dotate di adeguati sistemi di diffusione, queste registrazioni danno la sensazione auditiva di essere immerso dentro la scena, facendo provenire suoni da diverse direzioni.
Una nuova vita si attende nella colonia del tramonto. L'occasione per ricominciare in un Eldorado di buone occasioni e di avventure.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. È tempo di morire.
Abbiamo visto diversi tipi di applicazioni e anche di interfacce per la realtà virtuale, ma una domanda che sorge spontanea a questo punto è: cosa ci aspetti in questo campo così suggestivo e spettacolare nel prossimo futuro?
In many ways virtual reality is only now being born. Virtual reality is a technology in which people have to invent the content of a virtual world in order to express themselves or create useful tools. So it's different in a fundamental way than many other media of the past. For instance, with motion pictures, you could point a camera at the real world and all of a sudden have content. With virtual reality, there has to be this element of invention. And what that means is that the media of virtual reality will take a long time to develop. It can't happen instantly. So the real drama of the future of virtual reality is not the improvement of the technology, because that will happen in a fairly predictable way. The real drama is the invention of the culture, of the things that we'll put into virtual reality. And that could take a long time because of this process of invention. Now, we're starting to develop some new technologies that do have the capability of grabbing, as it were, the three-dimensional real world and putting it into a virtual reality automatically. And so this is analogous to a camera. So we'll start to see a little bit of the same phenomenon of instant content in virtual reality at some point. But even so, the core of virtual reality is not that instant content, but this invented, creative sort of content that people have to come up with from their imaginations. Now, in order to do that, we need to develop new kinds of tools that we haven't been able to think of yet. Right now, in order to create a virtual world, you have to sit at a computer, usually an old-style conventional keyboard with a computer with a keyboard and a screen, and you have to design the virtual world piece by piece. We'll put one surface here, we'll paint this texture on it, we'll have something move around, and it's just so much detail that actually there's very little good quality work done in designing virtual worlds. It's just too much work for people. So probably the most important thing for the future of virtual reality will be how good the tools become. And this question of making good tools is really a very open question. I personally believe that in the future we'll have tools that do not look like conventional computer program user interfaces as we're used to them, but will have a very different quality. What I'm hoping to achieve is something that feels a little bit like a musical instrument, some sort of interface that one is able to improvise with to make content quickly. But this is a vision, and it's very, very hard to realize, and it won't happen quickly, but I do believe it will happen eventually.